Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.
Bentrovati, questo è Scienziati 2.0.
Siamo i ragazzi della classe terza B della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini di Latina.
Oggi è qui con noi la dottoressa Stefania Gobbessi, ricercatrice di ematologia molecolare presso la sede di Trieste del Centro Internazionale per l'Ingegneria e la Biotecnologia.
L'argomento che tratteremo è molto importante e delicato: la ricerca di nuovi trattamenti terapeutici contro la leucemia linfatica cronica.
Dottoressa Gobbessi, ci può spiegare innanzitutto che cos'è la leucemia linfatica cronica?
Allora, la leucemia linfatica cronica è un tumore maligno delle cellule del sangue, in particolar modo dei linfociti B. È una malattia prevalentemente dell'adulto anziano ed è tuttora una malattia incurabile, anche se negli ultimi anni sono stati sviluppati dei farmaci innovativi in grado di sicuramente di migliorare la qualità della vita dei pazienti.
Lei lavora presso un importante istituto di ricerca scientifica internazionale. Si può parlare di questo ente?
Io lavoro per l'ICGB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, un ente internazionale intergovernativo la cui missione è quella di divulgare la scienza e di preparare dal punto di vista scientifico scienziati e persone provenienti dai paesi emergenti.
Qual è la differenza tra un globulo bianco e un globulo rosso?
Allora, parto dal globulo rosso. Il globulo rosso è incaricato di trasportare l'ossigeno in tutti i tessuti del nostro corpo, mentre il globulo bianco, che ha diverse popolazioni, comunque essenzialmente fa parte del sistema di difesa immunitario, cioè di difesa contro gli agenti esterni e contro i tumori.
Abbiamo sentito parlare della proteina P53. Quale ruolo ha nella malattia e perché è così importante?
La P53 è una proteina cosiddetta guardiano del genoma. È incaricata di riparare il DNA quando questo viene alterato. La sua mancanza o la sua alterazione, quindi l'alterazione della P53, è un meccanismo che il tumore attua per poter proliferare e per poter crescere. Quindi la P53 è una proteina che è considerata un soppressore del tumore.
La leucemia linfatica cronica può essere curata tramite il trapianto di midollo osseo?
Sì. Diciamo in linea di principio sì, ed è vero che in alcuni casi si fa il trapianto, ma questo riguarda solo pazienti che sono abbastanza giovani, relativamente giovani, e soprattutto che stanno molto bene.
Una volta che lei ottiene un risultato nuovo nei suoi test, cosa succede concretamente?
Non è solo un risultato, ma deve essere una serie di risultati. Una volta che si è capito sufficientemente il meccanismo che si sta studiando, quello che si fa è si preparano delle figure, si prepara un testo, si manda a all'editore di un giornale scientifico, il quale lo manderà a delle eminenti scienziati, lo leggeranno, faranno le loro critiche, e se per il giornale va bene e lo scienziato, noi rispondiamo a tutte le domande e tutti i dubbi che questi scienziati, eminenti scienziati hanno, questo studio verrà pubblicato su queste riviste scientifiche. A seconda della loro diffusione, a seconda di quanti lettori leggono queste riviste, queste avranno un'importanza più o meno.
Quali farmaci siete in procinto di sperimentare ora?
Stiamo sperimentando alcuni farmaci che bloccano un'altra via, quindi un altro lucchetto che è sempre attivo. Sono farmaci che bloccano un altro tipo di recettore che si chiama Toll-like receptor. È un po' difficile descriverlo, però comunque siamo nella fase attiva della sperimentazione.
Come si può riaccendere il sistema immunitario spento dal tumore?
Questo è un nuovo approccio che la terapia oncologica adesso sta attuando. Semplicemente quello che si fa Si utilizzano degli anticorpi che riconoscono delle molecole che stanno sul sistema immunitario spento e che proprio sono responsabili del loro spegnimento. Questi anticorpi, siccome bloccano queste proteine, automaticamente bloccano i bloccanti del sistema immunitario.
Dottoressa, ora saremo curiosi di porle alcune domande personali.
Durante la sua ricerca ci sono stati dei momenti di sconforto? Come ha reagito? Allora, i momenti di sconforto sono quasi quotidiani, dico la verità, perché la maggior parte degli esperimenti purtroppo fallisce per vari motivi, l'ipotesi è sbagliata, oppure il reagente in quel momento non ha funzionato, cellule non crescevano, eccetera, eccetera. Quindi sono ormai abituata, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, a reagire immediatamente a momenti di sconforto. A volte ti succede che la tua ricerca, che pensavi essere innovativa oppure essere unica, in realtà lo stanno facendo altri gruppi di ricerca che magari sono più avanti di te e pubblicano il lavoro prima di te. Quello è veramente un attimo di sconforto. Quello che faccio di solito è semplicemente vado a lezione di danza classica e mi riprendo un attimino e il giorno dopo sono come nuova.
Occuparsi della leucemia linfatica cronica è stata una scelta dettata anche da ragioni personali?
No, fortunatamente no, non ho casi in famiglia o conoscenze che abbiano questa malattia. Ho avuto casi di mieloma multiplo, che è una malattia molto simile e che e sicuramente questo ha un po', insomma, abbastanza orientato la mia scelta su dove andare per fare il mio postdottorato. Sì, sicuramente.
Quanti impegni e sacrificio le sta costando fare la ricercatrice?
Beh, sicuramente non è un lavoro come l'impiegato che arriva alle 8:30 e finisce alle 4 e una volta che suona la campanella spegne il computer e se ne va. Mi è capitato, capita ancora, che faccio le 2 del mattino perché l'esperimento è in corso e quindi le cellule stanno lì, devono essere trattate in un certo modo, i topi devono essere trattate in un certo modo, eccetera eccetera, per cui mi è capitato, non è così frequente però capita, ed è un lavoro simile a quello dei medici fondamentalmente, non hai un orario di lavoro e quindi questo costa sacrificio in termini delle persone che ti circondano, però capiscono anche la tua passione, quindi si aggiusta la propria vita in base a quello, quindi insomma alla fine una volta che ti metti delle priorità, ti metti dei paletti, la vita comunque prosegue, insomma sei felice lo stesso.
Cosa sognavi di fare da piccola?
Sognavo di fare la ballerina, poi a un certo punto volevo fare la fisica, mi piaceva molto fisica, l'astronoma in particolar modo, e dopodiché i miei genitori, siamo una famiglia molto semplice, quindi al momento della scelta della scuola superiore mi hanno detto vabbè liceo, ma dopo devi fare l'università, forse non abbiamo soldi, e quindi niente, vai a fare ragioneria. E mi è sempre piaciuta la scienza in generale, allora al momento della scelta dell'università ero in grado, ho promesso ai miei genitori che mi sarei mantenuta da sola, quindi facevo anche la cameriera durante il fine settimana e niente, sono andata all'università e tra le materie che ho visto che mi piacevano ho scoperto la biologia ed è stata una scelta vincente.
Qual è la sua opinione in merito al modo di comunicare oggi la scienza, sia dal punto di vista di voi scienziati, sia dei mezzi di comunicazione?
Questa è una bellissima domanda ed è vero che fino a pochi anni fa noi scienziati stavamo nei nostri laboratori, come gli Einstein del momento, e quindi non interagivamo con il... o meglio, interagivamo molto poco, era per noi molto difficile parlare di quello che facevamo, della scienza, delle molecole in maniera molto semplice. Negli ultimi anni invece abbiamo migliorato molto questa cosa, anche perché le richieste che venivano da parte dell'opinione pubblica erano delle richieste sempre più pressanti di spiegazione di cosa avveniva nella scienza, delle tecnologie del futuro, delle tecnologie nell'ambito della medicina, eccetera eccetera, quindi abbiamo dovuto imparare e anche in molta fretta a comunicare meglio. Queste iniziative come questa di radio, della radio, oppure iniziative come Next, Science in the City, la nota dei ricercatori, aiutano sicuramente questo, aiutano a migliorare molto la comunicazione e l'interazione tra opinione pubblica e scienziati e soprattutto tra scienziati e mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione devono invece migliorare, e questo secondo me lo stanno già facendo, le loro conoscenze scientifiche, quindi dovrebbero avere nell'ambito delle redazioni TV oppure delle redazioni di giornali delle persone specializzate nel giornalismo scientifico, e questo lo so che lo stanno già facendo.
Cos'altro le piace fare oltre al lavoro?
La ballerina. Io continuo sempre di questa mia passione, che è un'arte, in fondo è un'arte, che aiuta a migliorare se stessi, aiuta a criticare se stessi, aiuta a superare le difficoltà e i propri limiti.
Ci può spiegare l'esperimento che oggi ha scelto di presentarci in classe?
Allora, avrei voluto portarvi uno dei miei esperimenti che io solitamente faccio, però richiede strumentazione, richiede un laboratorio, che qua non abbiamo. Perciò oggi vi ho portato in realtà due tipi di esperimenti che si possono banalmente fare anche insomma in un'aula scolastica. Il primo è l'estrazione del DNA dalla vostra bocca. Per questo si usano veramente dei reagenti banali. Si usa del sale, si usa detersivo e si usa l'alcol etilico. Secondo esperimento, e di questo vi ho portato delle piccole capsule Petri, si chiamano, sarà la coltura, la semina dei batteri contenuti nella vostra pelle.
In questa puntata di Scienziati 2.0 abbiamo avuto l'opportunità di conoscere un importante campo di ricerca riguardante la cura della leucemia linfatica cronica.
L'incontro è stato molto intenso e ci ha fatto riflettere sulle necessità della continua ricerca per trovare nuovi trattamenti nel campo medico, sulla base di una rigorosa sperimentazione scientifica e la collaborazione a livello internazionale tra enti di ricerca.
Grazie alla dottoressa Gobessi per essere stata qui con noi oggi. Dagli studenti della terza B della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Rizzotti Coradini di Latina è tutto.
Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica On Loose.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.